State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di Radio SBS in italiano. Io sono Magica Fossati e oggi siamo in collegamento telefonico con l'Italia con Margherita Zanoletti, che è autrice di un libro di recente pubblicazione dal titolo My People, la mia gente. Una traduzione, ma non solo, anche molto di più, come scopriremo tra poco, di poesie di Ujuru Nunukal, che è al secolo Kath Walker, una poetessa aborigena australiana e attivista molto conosciuta, che per la prima volta viene proposta in italiano. Buongiorno, buonasera per te Margherita e benvenuta su Radio SBS.
Buongiorno, grazie.
Margherita, appunto, in questo caso autrice e traduttrice, nella vita quotidiana bibliotecaria all'Università Cattolica di Milano, ha trascorso periodi anche lunghi di studio in Australia e poi magari ne parleremo brevemente. Ma innanzitutto spiegaci chi era Kath Walker Ujuru Nunukal, perché pur essendo stata una poetessa di grande successo di pubblico in Australia negli anni passati, nel secolo e nel millennio scorso, molti dei nostri ascoltatori probabilmente non l'hanno mai sentita nominare.
Kath Walker è una grande figura di artista, educatrice, intellettuale australiana. È veramente una donna che ha fatto la storia culturale d'Australia. Come hai detto poco fa, un'artista importante, un'attivista politica, una maestra, una persona in grado di essere a contatto con i bambini, di insegnare, e soprattutto è passata alla storia come la prima poeta aborigena, con la sua raccolta We Are Going, che è stata pubblicata nel 1964 e che è un'opera di forte impronta politica. Ed è un libro che tra l'altro ha fatto un boom, è diventato un grande fenomeno mediatico, perché da quel momento, dal 64, Kath diventa portavoce del popolo aborigeno. E scrive proprio in questo libro: io ho rinunciato alla mia vita sociale, alla mia dimensione personale, la mia vita è votata alla causa aborigena, nessun uomo potrà trattenermi da questo scopo. E quindi da metà degli anni 60 inizia a scrivere e inizia anche a essere protagonista politica. Alla fine degli anni 60 c'è il referendum per l'acquisizione da parte degli aborigeni dei diritti di cittadinanza, e lei è proprio in prima linea per questa campagna referendaria, che poi finirà appunto con il sì. E nel 1970 raccoglie tutti i suoi versi scritti fino a quel momento, i più belli, in una bellissima antologia, che è proprio l'antologia che è uscita, che esce adesso in italiano, e la intitola My People, proprio perché è dedicata al suo popolo. Quindi una donna nera, senza nessuna istruzione formale, quindi venuta dal basso, diventa la voce di un intero popolo. E poi da lì in poi, fino alla sua morte nel 93, si dedicherà alla letteratura, ma anche all'educazione appunto dei bambini, dei ragazzi, nelle scuole, alla politica, viaggerà un sacco, scriverà poesie, racconti, ma anche pièce teatrali, insomma una persona davvero creativa e con una grande anima.
Abbiamo usato due nomi riferendoci a lei: Kath Walker, che è il suo nome di battesimo con cui era conosciuta inizialmente, e poi Ujuru Nunukal, che è un nome che ha assunto molto più tardi e che è un nome che ha un legame molto più forte con le sue origini aborigene. Possiamo spendere due parole su questa scelta?
Sì, è vero. Infatti la sua prima raccolta, quella del 64, esce col nome di Kath Walker. Il nome Ujuru, che significa melaleuca ed è una pianta endemica, una pianta australiana.
È il paper bug tree in inglese.
Esatto, è proprio la corteccia. Lei sceglie questo nome per sé nel 1988, che è ovviamente il bicentenario dello sbarco di James Cook sul continente australiano, che viene celebrato, e ovviamente questo bicentenario invece segna anche l'arrivo proprio dei colonizzatori sul continente australiano, per cui il suo gesto è un gesto di protesta. Lei abdica in qualche modo al suo nome anglosassone e assume il nome di Uluru del popolo Namakaw, e quindi diventa a tutti gli effetti, prende su di sé fino in fondo l'identità aborigena.
Tra l'altro il suo popolo è originario di Stradbroke Island, un'isola meravigliosa nei pressi di Brisbane che alcuni dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici magari conoscono. Margherita, appunto, il libro che hai pubblicato adesso in Italia, Uluru My People, offre la possibilità di leggere gli originali delle poesie, ma anche le traduzioni, appunto, con testo a fronte. Quali sono stati gli aspetti più complessi nella traduzione di queste poesie per un pubblico italiano che magari conosce veramente poco della cultura aborigena australiana e di Uluru in particolare?
È una domanda molto interessante, perché effettivamente si tratta di trasferire, di rendere una voce lontanissima, una realtà lontanissima, sia nel tempo, perché queste sono poesie che sono state scritte negli anni 60, 70 principalmente, e sia perché questi testi vengono proprio da una realtà culturale completamente diversa. Quindi questa è la prima difficoltà, cioè il traduttore è una sorta di ponte. La difficoltà è che in Italia si sa veramente poco della storia del genocidio delle popolazioni australiane, delle ingiustizie che sono state perpetrate, e si conosce anche poco della cultura di questo grande popolo, per cui ho cercato di inserire nel libro anche dei riferimenti, delle note, un glossario per esempio con alcune parole, proprio parole aborigene che si riferiscono quindi a oggetti della vita quotidiana oppure anche concetti legati alla mitologia che possano aiutare il lettore italiano ad avvicinarsi a questa bellissima cultura. E poi ci sono tutte le difficoltà legate proprio alla resa traduttiva, e qui va detto che Uluru non è una poetessa come tutte le altre, ha uno stile molto lontano dallo stile aulico che forse ci aspetteremo, da uno stile alto e accademico. La lingua di Uluru è proprio molto vicina al parlato e imita il parlare semplice quotidiano, è proprio una lingua comunicativa, e questo risulta difficile perché in Italia la tradizione, diciamo, poetica italiana del Novecento è una tradizione spesso un pochino più ermetica, cioè una poesia di stampo più accademico, più alto, alta sia nello stile che filosofica nei suoi contenuti, insomma un po' staccata talvolta dal vivere reale. Quindi un aspetto difficile è stato rendere con un italiano, diciamo, che fosse anche interessante, no, da leggere, in questo linguaggio di Uluru senza scimmiottarlo, ma cercando di reciprocare questa sua urgenza comunicativa con rispetto. E poi posso aggiungere una cosa, l'altra difficoltà è la credibilità, nel senso che io mi sono posta questo problema: come faccio io, Margherita, italiana, bianca, istruita, dalla vita facile, con tutti i diritti garantiti, a restituire l'esperienza di una donna come lei, che ha veramente dovuto affrontare mille difficoltà, lottare, e che ha visto una realtà completamente diversa. Come faccio a trasmettere questo? Ecco, questo tema della credibilità è molto importante. È vero che sono stata in Australia, ci ho vissuto alcuni anni e ho cercato di ascoltare anche delle voci aborigene venendo a contatto con degli artisti, e poi ho letto tantissimo, ho studiato la sua vita, ho guardato i suoi documentari, i film, ho cercato insomma di capire chi fosse questa grande donna, mi sono fatta raccontare anche dei testimoni oculari, e forse è lo stesso lavoro che deve fare un po' un attore prima di entrare nel suo personaggio. L'altro aiuto che ho avuto è che qui a Milano, diciamo, mi sono confrontata con un'amica che è una poetessa afroamericana, a cui ho cominciato a raccontare la storia di Uluru. Lei non la conosceva, e insomma si è veramente immedesimata molto nella situazione, perché questa poetessa a sua volta indietro nel tempo, ha subito anche lei degli episodi di discriminazione, e da questo confronto, da questo dialogo è nato insomma qualche illuminazione importante, anche se appunto poi la traduzione è sempre una conquista provvisoria, per cui è lì per il momento, ma i testi di Giroux saranno sempre in dialogo con chi anche nelle prossime generazioni.
Stiamo parlando con Margherita Zanoletti in collegamento da Milano. Margherita ha appena pubblicato Ujuru My People, la mia gente, per Mimesis in Italia. E appunto stiamo parlando di una poetessa che, come dicevi all'inizio, ha avuto un successo di pubblico straordinario all'epoca, ma soprattutto una poetessa che è in qualche modo indivisibile dal suo attivismo politico, sono fortemente intrecciati. Ma qual è l'eredità di Ujuru? Perché dicevi, all'epoca era famosissima, molto probabilmente anche gli australiani contemporanei non la conoscono, non hanno sentito il nome. Quanto è ancora viva la sua eredità?
Questo è una domanda molto interessante. Allora, quando Ujuru ha pubblicato i suoi versi, ha veramente spaccato in due. Ha spaccato in due perché da una parte ha conquistato davvero la gente, le persone semplici, e parlando appunto con questo stile che è adatto a tutti, che è comprensibile da tutti, e dall'altra ha un po' allontanato la critica un pochino più meno militante, invece più tradizionalista, perché lei ha fatto un po' una rivoluzione, cioè ha deciso con la poesia di parlare anche di politica, di temi scottanti. Per me questa rivoluzione è ancora oggi veramente una grande lezione di quanto universale possa essere il messaggio poetico. Io, se penso alle poesie, mi auguro che appunto abbiate modo di scoprire magari questa autrice per chi ancora non la conosce. Sfogliando appunto i suoi versi, leggendoli, si parla di minoranze, si parla di espropri, quindi di movimenti, di migrazioni, si parla di differenza, di dialogo tra culture diverse, della possibilità di comunicare, di negoziare, di trovare punti di incontro anche tra punti di vista diversi. Si parla dell'importanza dell'educazione delle nuove generazioni, quindi su puntare sull'istruzione, sui ragazzi, sui bambini, sul dare un futuro, a dare speranza, sull'eguaglianza, e soprattutto parla una voce femminile, quindi con un punto di vista che esprime una sua identità, una sua individualità, pur trasmettendo un messaggio corale. E poi un altro tema importante, importantissimo, è il tema ecologico, il tema della sostenibilità, il tema che nelle sue poesie c'è ed è forte, ed è quello della necessità di rispettare il nostro pianeta, di rispettare l'ambiente, di vivere in consonanza con l'armonia naturale, che è un po' il tema che è al centro della sapienza, della saggezza aborigena, e che lei trasla e mette in versi in inglese, ma che viene proprio è un tema che viene dal suo mondo, dalle sue radici. Ecco, questi sono alcuni temi che permeano davvero la sua opera, che secondo me è ricchissima e che parla veramente ancora oggi in maniera straordinariamente attuale.
Tra l'altro, magari citiamo anche Francesca Di Blasio, che viene spesso citata come una delle traduttrici, no, coinvolte nel tuo progetto. Chi è?
Sì, anche lei, diciamo che il libro contiene alcune traduzioni che sono state fatte anche da Francesca Di Blasio, che insegna, è una docente di lingua e letteratura inglese all'Università di Trento, con cui nel 2013 ho pubblicato un primo libro su Giroux per la casa editrice dell'università proprio, e che da allora insomma è stato anche adottato in università, per cui tanti ragazzi in Italia hanno avuto modo di conoscere questa autrice anche grazie appunto a questo primo assaggio, per cui sta diventando un po' un percorso, e sulla mia strada, grazie anche a diverse collaborazioni, insomma è un lavoro di squadra, un arricchimento continuo, e quindi questo nome di Francesca Di Blasio, senz'altro una componente importante anche di questo progetto.
Altro nome importante da citare è Alexis Wright, una celebre scrittrice contemporanea aborigena australiana che ha contribuito alla tua pubblicazione con una sorta di prefazione che appunto parla di Uluru e dell'eredità di Uluru. Una collaborazione penso molto importante per il tuo progetto editoriale.
Sì, io sono veramente felicissima perché è stata una sorpresa e un onore poter ospitare un suo testo all'interno di questo libro. È un saggio, un testo che lei ha dedicato e dedica a Uluru, che parla proprio dell'importanza di questa scrittrice. Questo testo secondo me è proprio un grande valore aggiunto all'interno di questo libro Mimesis, perché in qualche modo un pezzettino importante, un erede diciamo di Uluru, perché Alexis Wright è una bravissima, notissima scrittrice, autrice di romanzi, di saggi, insomma una persona che veramente ha raccolto diciamo la scia, il messaggio di Uluru e ne è testimone. E il fatto che lei abbia dedicato questo testo presente all'interno del libro è veramente, tra l'altro, un testo straordinario che ne sottolinea alcuni aspetti dell'attualità di cui parlavamo poco fa e anche lo mette in relazione a quello che sta succedendo anche ai giorni nostri con la pandemia o con la crisi climatica, del cambiamento climatico, per cui con alcuni aspetti della politica recente sia in Australia che a livello internazionale, che mettono veramente in modo saliente, mettono in luce davvero questa portata di contemporaneità di Uluru, quindi il suo valore ancora oggi.
Sono moltissime le poesie appunto contenute in questo libro che, come dire, colpiscono per i contenuti, per il modo in cui vengono espressi e per l'intento anche pedagogico che sottolineavi nell'opera di Uluru. C'è una poesia in particolare che ti andrebbe di citare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici?
Ma allora, come dicevi poco fa, sono veramente tante, sono anche diverse tra loro. Forse se così per sceglierne una qui in radio, mi è venuto in mente di citare una abbastanza particolare che si intitola L'unico sbaglio di Dio, e che tra l'altro ho scoperto proprio oggi che è stata scelta ed è stata inserita in un'altra antologia poetica. Io sono stupefatta. Che verrà pubblicata il mese prossimo dalla Vita Felice, un altro editore importante italiano di poesia, per cui insomma il nome di Uluru sono felice che stia diventando un po' più noto. La poesia si intitola L'unico sbaglio di Dio e dice così: io che sono un ignorante e so così poco, poco della vita e ancora meno di Dio, una cosa la so, che la felicità è prevista e possibile, che tutte le cose semplici e primitive hanno vita piena, tranne l'uomo, che tutti sulla terra sono felici per natura, tranne l'uomo. Senza libri o scuole, tradizione o filosofia, dentro il mio cuore so che l'odio è sbagliato, l'ingiustizia è male, il dolore e le lacrime, la sofferenza e la morte sono inevitabili, ma non così l'intolleranza, la cattiveria, la crudeltà. A patto che gli uomini non scelgano la volgarità e la meschinità, che non è la natura, ma unicamente da noi. E a volte penserò a Dio che guarda giù con sorriso amorevole e dice: povero figlio, forse ho sbagliato a darti la ragione e il libero arbitrio per gestire la tua vita a modo tuo. Per tutto il resto, come si fa coi bambini, ho stabilito io i loro giorni semplici, a te invece ho dato il dono divino di scegliere, a te che saggio non eri. E infatti, guarda come hai scelto, povero figlio, tra tutti quanti, il solo infelice sulla terra.
Margherita Zanoletti, è stato un piacere intervistarti e scoprire un po' di questo libro pubblicato in italiano con testo originale in inglese, delle poesie, alcune delle poesie di Ujuru, poetessa aborigena australiana che abbiamo ricordato proprio in questo periodo in cui ancora una volta Australia Day e Invasion Day, come viene chiamata da molte persone, o Survival Day, ha riportato un po' sotto i riflettori alcuni temi legati a la cultura aborigena australiana e le condizioni della popolazione indigena in Australia. Margherita Zanoletti, grazie, è stato un piacere e a presto.
Grazie a voi e buona giornata.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.